Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno da Simone Calomino che vi parla dalla stazione radiofonica di Roma. Nella puntata di oggi, che prende il titolo da una celebre canzone degli anni 20, Fumo e Profumo, vogliamo andare a riscoprire la storia dell'industria profumiera durante il periodo a noi più caro, che sono gli anni 30, 40 e 50, collegata a quella che è la storia di uno dei prodotti della tabaccheria più famosi e più celebri di tutti i tempi, che è la sigaretta. Ma per fare questo, cominciamo dalla cinematografia. Vi chiederete il perché e fra poco vi sarà data risposta. Ci sono quei film che uno non si stanca mai di rivedere perché ogni volta vi trova nuove sfumature, particolari inaspettati, ma soprattutto quei testi scritti con una genialità che nulla avrebbe da invidiare ai migliori sceneggiatori americani dei nostri giorni non smettono di emozionarci e farci ridere anche all'ennesima proiezione dello stesso film. Appartiene a questa categoria uno dei miei film preferiti, Pane, Amore e, di Dino Risi, il sequel, per utilizzare un termine moderno, di altri due film capolavori, Pane, Amore e Fantasia e Pane, Amore e Gelosia, con Gina Lollobrigida ed entrambi regia di Luigi Comencini. I film fanno parte di una pentalogia, di cui le altre due componenti sono Pane, Amore, Andalusia di Javier Seto e De Sica e Tuppe, Tuppe, Maresciallo di Carlo Ludovico Bragaglia. Ma c'è da dire che Pane, Amore è a mio avviso il più bello di tutta la pentalogia, anche grazie all'inserimento nel cast di Sofia Loren al posto della Lollobrigida. La trama è abbastanza semplice. Il maresciallo Antonio Carotenuto viene trasferito a Sorrento, dove conosce la smargiassa donna Sofia Cocozza, bellissima donna, pescivendola di mestiere, dal carattere esuberante e genuino, e la pia, riservata e un po' bigotta, donna Violante Ruotolo. Il film è tutto un susseguirsi di scene geniali ed esilaranti, spesso anche grazie all'esplosiva simpatia di Tina Pica, che impersona qui Caramella. È evidente il continuo contrapporsi del carattere delle due donne in molte scene del film, evidenziate dal comportamento diverso che il maresciallo Carotenuto ha con le due spasimanti. E veniamo alla scena che più si lega con il tema odierno. Ad un certo punto del film il maresciallo chiede con impeto a Donna Sofia la marca del suo profumo. Notti d'Oriente, tipico della signora perbene, ma lei risponde Lavanda Cannavale. A quel punto, quando successivamente farà la stessa domanda a Donna Violante, Lavanda Cannavale, fa lui galante, memore della confessione di Donna Sofia. No, Notti d'Oriente, lo gela Donna Violante.
Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora, cipria e colonia così. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai i balocchi, mamma tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porgi il labbro subito al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno di odor di così. Mamma, mormora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi, per la tua piccolina non compri mai i balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Esile agonizza la bambina, or la mamma non è più ingrata, corre a vuotar tutta la vetrina per la sua figliola ammalata. Amore mio bello, ecco i ballocchi per te. Grazie, mormora la bambina, vuole toccare quei ballocchi, ma il capo già reclina e già socchiude gli occhi, piange la mamma pentita stringendola al cuore. E i bimbi han tristi gli occhi, comprate dei balocchi, che a tutti i bimbi sembrare la gioia sul cuore.
La lavanda cannavale era un profumo per l'epoca, anche abbastanza dozzinale, prodotto dalla nota casa profumiera napoletana Cannavale, nota per la sua acqua di colonia Antinea. I profumi Cannavale erano celebri negli anni 20 a Napoli, fornitori della Real Casa di S.A.R. la Duchessa d'Aosta e delle più importanti amministrazioni del regno, così recitava un messaggio pubblicitario del settembre 1930. E vi sembrerà strano, ma questo cognome è molto vicino alla musica italiana degli anni 40 e 50. Alberto Cannavale è infatti il vero nome di Alberto Berri, primo celebre interprete di Luna Rossa. Alberto Berri era nato in una famiglia borghese e da ragazzino conduceva una vita agiata. Il padre era orafo e gli zii erano i produttori dei profumi Cannavale. Il padre orafo, nel periodo dell'oro alla patria, andò in rovina. E Alberto fu costretto con dolore a interrompere gli studi per trovare lavoro. Mantenne però tutta la sua spensieratezza giovanile. Infatti, quando la sera rientrava a casa cantando per le strade le canzoni in voga, le persone si affacciavano per ascoltarlo. Finché, all'età di 18 anni, divenne contesissimo dagli amici per farlo cantare sotto la finestra delle loro innamorate.
Sotto cappiello alla sciogliuta, non in tasca che dover mai stato, sotto di scanne stelle da sua asciuta. Oh,
L'industria profumiera, come tutta l'industria di prodotti di largo consumo della prima metà del Novecento, subì notevoli cambiamenti. Erano tempi difficili, in cui fare commercio voleva dire essere dei grandi strateghi di economia e comunicazione, saper vendere la cosa giusta al prezzo giusto, nel momento giusto e con la giusta pubblicità. Negli anni 30, quando ancora il colpo di coda della Grande Depressione faceva strage, l'industria profumiera si adegua ai tempi. Trattandosi tutto sommato di un prodotto di lusso, il profumo non trova molto spazio nel paniere di beni acquistato dall'italiano medio in un periodo in cui la moda deve adattarsi alle restrizioni. Nonostante ciò, nascono proprio in questo periodo prodotti iconici. Tra i più celebri profumi degli anni 30, Joy di Patou. Un profumo passato alla storia come vero affronto alla crisi, trattandosi della fragranza più costosa al mondo. La storia che c'è dietro è molto curiosa. Jean Patou decise di inviare ai suoi 250 migliori clienti americani una bottiglia di questo profumo raro e prezioso, un mix di essenze che ruotano intorno al gelsomino. Pensare che per distillare solo 30 ml di profumo occorrono 10.600 fiori di gelsomino e più di 20 dozzine di rose. Sempre in questo periodo escono le prime fragranze di Elizabeth Arden, imprenditrice canadese, fondatrice dell'omonima casa di cosmetici. Dei suoi profumi, Bluegrass, ancora in commercio, fu un grande successo. Il profumo si apre con le note di un olio distillato di fiori di arancio amaro che ricorda il bergamotto, ma si sentono anche la lavanda e l'arancio. Il cuore è fiorito e sensuale con la rosa, il gelsomino e la tuberosa, un fiore simile alla giunchiglia proveniente dal Messico. La scia è a base di musk, fava tonka e sandalo.
Questo cuore mi pare che torni a cantare, sbocceranno tante rose sui balconi d'ogni casa, ma l'olezzo d'ogni fiore mi ricorda il primo amore, senza mai sincerità. Sa parlarmi ancor di te e risveglia la mia pena che c'è nata sempre in me di quel sogno appassionato della mia felicità. Resta solo nel mio cuor il ricordo d'un amor che mai più ritornerà. Suona una mezza campana e l'Ave Maria. Quanta tristezza tormenta quest'anima mia. Sento ancora la tua voce, mentre intorno tutto tace, e carezzo una chimera che nell'ombra della sera dice forse tornerà. Mai più ritornerà.
Negli anni 30 gli uomini iniziano ad abbandonare le acque di Colonia e ad utilizzare i profumi. Tra i più celebri profumi anni 30 maschili troviamo Pour un homme di Caron, il primo concepito appositamente per gli uomini. La fragranza contiene note di lavanda, cui si aggiunge la dolcezza della vaniglia. Il tutto è arricchito e reso, per così dire, misterioso da un tocco d'ambra e muschio.
Folgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo spolvorio di quei lumi, comanda, signora, Cipria e Colonia Popì. Salotto profumato, ricco di cucini di seta, porti il labbro umido al peccato, mentre la bambina indiscreta si chiude quel nido pieno d'odor di cotino. La bambina, or la mamma non è più in grado, corre a vuotar tutta la vetrina, per la sua figliola malata, amore mio bello, ecco i balocchi per te.
Arrivano gli anni 40. Durante la guerra l'industria profumiera resta ferma alle conquiste del decennio precedente. Poi ecco la pace e l'inizio di un'era di crescita economica e di nuovi lanci di prodotti e di mode. La moda e il lusso sono ciò a cui puntano tutte le donne in uno smanioso desiderio di femminilità dopo un periodo così triste e luttuoso. La celebrazione della pace è evidente in molti nomi di profumi del periodo. Di grande importanza e parte essenziale del profumo diventa il flacone. Pensare al Le Roi Soleil, lanciato nel 1946 da Elsa Schiaparelli, è contenuto nel prezioso flacone in vetro disegnato da Salvador Dalí. Altro caso è quello di Corjoli, creato nel 1946 da Nina Ricci, esplosione di note fresche e giovani che ruotano intorno all'iris fiorentino e celebrano le piacevoli sensazioni di una libertà ritrovata. Il tutto contenuto in un flacone con fiori incisi e un cuore al centro. I profumi di alta moda sono un must have negli anni 40. Nella moda, Dior, martellando nervosamente un manichino per renderlo adatto alle sue creazioni, lancia il New Look, che ridisegna il corpo femminile e crea una nuova immagine di donna col vitino di Vespa e vestiti aderenti che valorizzino il volume dei fianchi e il petto. Così, per valorizzare un outfit del genere con un abito costruito sul corpo femminile affinché risultasse perfettamente accompagnato ad ogni forma, beh, non poteva mancare un profumo adatto. Certo, ognuno deve differenziarsi per il proprio stile, ma il profumo di alta moda aiuta a non passare inosservati. Nel 1947 nasce un'icona al riguardo, Miss Dior, tra i profumi anni 40 che sono ancora tra i più venduti e celebri del mondo. Le donne restano conquistate dalle note cipriate della fragranza, arricchite con accordi di agrumi e muschi.
Ancor vicino che ti vorrebbe soltanto se poi il destino ci unirà e il sogno allora sarà realtà, la vita insieme noi vivremo ebri di gran felicità, ci costruiremo un nido rosa dal nostro amore profumato. Avremo un piccolo adorato, più bello al mondo d'ogni cosa, così il profumo dell'amore, terrà più vinto questo cuore, che ormai ti avrà tanto vicino, che ormai ti avrà solo per te. Il profumo dell'amore e rapio vinto questo cuore, che ormai ti avrà tanto vicino, che ormai ti avrà solo per te.
Negli anni 50, anni della ripresa e del boom economico, i profumi diventano accessibili a tutti. Arrivano in Europa con gli americani i blue jeans, il rock and roll e le chewing gum. Le donne che durante la guerra avevano iniziato a lavorare ora si sentono economicamente indipendenti ed il mercato di certo non si è lasciato sfuggire questa grande occasione. Youth Dew di Estée Lauder conquistò il popolo americano con le sue note orientali e legnose. Il profumo, inizialmente lanciato come olio per il bagno, diventò accessibile a tutti. Tra i profumi anni 50 celebri c'è anche Diorissimo, lanciato nel 1956, noto per le sue fresche note di mughetto, il fiore porta fortuna di Christian Dior. Gli anni 50 sono anche il boom delle fragranze maschili, con la diffusione delle prime eau de toilette, anche se ancora molto legate al rito della rasatura. Sono fragranze famose da uomo del periodo il Moustache di Marcel Rochat del 1949 e il Vetiver del 1959, la prima firma olfattiva di Jean-Paul Guerlain, un mix di note di tabacco, spezie ed agrumi.
Sono di Barcellona, la mia lettera. E di Siviglia sono la sigarera. Ora voglio mani di allenta del mio profumo. Ma senza il vece quanto pare calca il fumo.
La canzone di Bixio e Cherubini che avete appena ascoltato e dà il titolo alla nostra trasmissione odierna si chiama Fumo e Profumo. Al centro della scena vi è una donna che di mestiere fa la violetera, venditrice di violette, e la sigarrera, fabbricante di sigarette. La donna è il simbolo della condizione umana di una certa società borghese da salotto, primo novecentesca, tutta dedita ai piaceri della vita, ma sostanzialmente vana e inconcludente, verso la quale si scaglia così la critica di Bixio e Cherubini. In questa composizione perfettamente in linea con l'esistenzialismo del Tabarin, un po' alla scettico blues, le mammole rappresentano i piaceri, il fumo rappresenta la vanità dell'esistenza. Così il testo recita che fra fumo e fior vive il mondo ignor, ovvero che il mondo si districa insolubilmente fra il piacere e la vanità, che in tal caso è l'incapacità di costruire qualcosa di concreto, la condizione esistenzialista di precarietà e finitezza della vita, la sensazione di vuoto e vanità dell'esistere. Così, come il fumo pian piano svanisce nel nulla, anche l'umanità, che si è persa nel vortice dei piaceri e non è più in grado di combinare nulla di nuovo, è destinata a scomparire.
Quando il cielo sto guardando vedo spesso navigare qualche nuvola lontana, chimera strana che se ne va. E nel mio fantasticare come un simbolo mi pare, forse il sogno mio così svanirà e non tornerà. Nuvole, ombre lievi che passano, nuvole, come un sogno lontano, nuvole d'argento, pallide visioni del cielo blu, volano col vento come le illusioni di gioventù. Ombre lievi che fai lacrima lasciano e nulla più. Questa l'ombra del dolore sento scendere nel cuore quando penso a una lontana, perduta e vana felicità. Ma se il cuor vuol lacrimare, dico il cuore non vada, ogni spasimo d'amor viene va, poi domani chissà. Qualche lacrima lasciano e nulla più.
Ma non parleremo di filosofia ora. Un mondo da sempre molto vicino a quello dei profumi è quello del tabacco. Prodotto di spicco dell'industria tabacchiera dei giorni nostri è la sigaretta. Ma qual è la storia di questo prodotto tanto diffuso? Approfittiamo di una trattazione scritta da Gian Pietro Diana per trovare qualche spunto di riflessione. Il tabacco era inizialmente fumato in pipe dalle popolazioni native dell'America. Una forma primitiva delle sigarette era composta da foglie di tabacco triturato e avvolte nel guscio delle pannocchie di mais o altro materiale vegetale. Nel XVI secolo gli spagnoli usavano i papelitos, piccoli sigari avvolti in carta. Nella metà del XIX secolo le sigarette erano conosciute in Francia, Inghilterra, Italia, Austria. In molti paesi il materiale vegetale fu sostituito con la carta. La vera diffusione delle sigarette si ebbe soprattutto con la guerra di Crimea, 1854-1856. Negli Stati Uniti, l'apparizione nel 1880 di una macchina automatica per la produzione di sigarette ne diffuse il consumo, soprattutto quello delle nuove miscele American Blend, lanciate sul mercato soltanto dopo il 1913, però. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, le sigarette si diffusero ovunque nel mondo, dominando il mercato dei prodotti di tabacco. Attualmente il mercato delle sigarette di tipo americano è in continua espansione, mentre la domanda per le sigarette scure è in declino.
Oh, snella sigaretta tutta bianca che vai consumandoti al calore, io che ti reggo con la mano stanca, io penso quanto è falso il tuo candore. Sei bianca fuori ma il tuo corpo è pieno di biondo sottilissimo veleno. Trovai una donna e somigliava a te e il tuo veleno lo diede tutto a me. Così come una sigaretta che in fumo se ne va, la donna più perfetta soltanto il fumo si lascerà. Basta una piccola scintilla perché s'accenda tutta di passione per te. Come una sigaretta che in fumo se ne va. Una di credevo candida e perfetta, colei che già sognavo tutta mia, ora è di tutti è come sigaretta, ognuno fuma e poi la getta via. Così come ho gettato via dal cuore il mio rimpianto per quel primo amore, tutto è sfumato e ormai di quel che fu, che resta un po' di cenere non è più. Così sigaretta che in fumo se ne va, la donna più perfetta soltanto il fumo ti lascerà. basta una piccola scintilla perché t'accenda tutta di passione per te. Come una sigaretta che in fumo te ne va. Poi l'ultima illusione col primo vento svanisce e va. Se brilla ancora una scintilla per me, non è una stella ma so bene cos'è. È l'ultima sigaretta che in fumo se ne va.
L'uso di fumare il tabacco è certamente antichissimo. Gli indiani dell'America settentrionale fumavano tabacco per scopi religiosi e magici in pipe tagliate in una speciale pietra. I Maya fumavano tabacco in pipe di pietra, ma lo avvolgevano anche negli involucri delle pannocchie di mais. Quando i marinai di Cristoforo Colombo sbarcarono nel 1492 sull'isola di San Salvador, osservarono che molti indios tenevano in mano una specie di bastone acceso ad un'estremità, fatto con foglie secche arrotolate dalla pianta di cohiba o cohiva, e aspiravano il fumo dall'estremità opposta. I conquistatori spagnoli nel 1518 osservarono che gli aztechi fumavano primitive sigarette, quasi simili a quelle che noi conosciamo. Il tabacco, triturato, era avvolto in un prodotto vegetale, forse foglie di gran turco, di forma cilindrica. Tuttavia, la materia vegetale aveva degli inconvenienti. Il sapore che si sviluppava quando bruciava era o troppo dura o troppo fragile per arrotolarla. Il tabacco bruciava troppo rapidamente. Gli spagnoli, imitando gli indios, impararono subito il nuovo costume. L'uso di papelitos, piccoli sigari con tabacco avvolto su pezzetti di carta, da parte di spagnoli e creoli, era segnalato da missionari spagnoli nel 1635 nelle colonie del Centro e Sud America. Le vere sigarette apparvero in Spagna solo intorno agli anni 1825-1830. Chiamate cigarrito, erano costituite da un sottile foglietto di carta quadrato nel quale era fatto entrare il tabacco. Nelle librerie si vendevano libretti di carta per sigarette, fabbricati a Valencia, ma i ceti più poveri usavano tranquillamente normale carta da lettere tagliata a pezzettini.
Di languor che salgono nel cielo ma cadono col primo sol. Svaniscono nel nulla formato di grigior, nel freddo e triste nulla che mette in fondo al cuor un pianto silenzioso che proprio tu non puoi capir. Perché se non m'ami, m'incateni più a te, e se fuggo mi chiami, che cosa vuoi da me? Le tenere parole che mormori al mio cuor, son nuvole di fumo, velate di languor, che salgono nel cielo, ma cadono col primo. Io t'amo da morire, io bramo un tuo bacio, ma tu non mi vuoi sentire, in te non c'è bontà. perché se non m'ami mi incateni più a te, e se fuggo mi chiami, che cosa vuoi da me? Le tenere parole che mormori al mio cuor son nuvole di fumo velate di languor, che salgono nel cielo ma cadono col primo sol.
Secondo gli storici, l'origine della sigaretta moderna, cilindretto di carta velina riempito di tabacco finemente trinciato, risale a due eventi di guerra. Durante l'assedio di San Giovanni d'Acri da parte delle truppe di Ibrahim Pascià, nella guerra contro i turchi nel 1832, i soldati turchi usarono i tubi di carta indiana utilizzati per contenere la polvere da sparo per avvolgervi il tabacco. Altri storici spostano la data al 1837, nella campagna francese in Algeria, quando durante una sosta nella battaglia di Costantina, i legionari utilizzarono i trucioli di foglie di tabacco avvolti in una foglia intera. Tornati in Francia, la foglia fu sostituita con piccoli tubi di carta velina. Nel 1843 in Francia furono messe in vendita le prime 20.000 sigarette in carta litografata. La vendita ebbe grande successo. Esisteva anche uno strumento per confezionare la sigaretta, il cigarettotipo, formato da un tubo che si riempiva di tabacco. Sempre in Francia, nel 1848, apparvero le prime donne fumatrici di sigari, pipe e sigarette, le Vesuviennes, come simbolo di rivolta contro la morale corrente. In Europa la vera diffusione delle sigarette avvenne con la guerra di Crimea 1854-56 ad opera di soldati inglesi e francesi di ritorno dalla guerra, dalla quale avevano appreso il modo di arrotolare le sigarette dagli alleati turchi. Nel 1868 le ferrovie inglesi istituirono le prime carrozze per fumatori.
Chi ride dell'amor, certo non ha cuore. Io pensavo un dì, ed ognor così, lieta mi illudevo. Ma della fiamma d'or, di un ardente amor, spesso il fumo fa gli occhi tuoi sterrar, per non lacrimar. Tutto ciò sentivo dire ognor, ma il cuore non mi turbò. Breve in me fu questo grande amor, ma un giorno sol duro. A chi mi chiede ancor cosa sia l'amor, ciò che fu e rispondo, ahimè, fumo e nulla più. Ognor, ma il cuore non mi turbò. Breve in me fu questo grande amor, un giorno sol duro. A chi mi chiede ancor cosa sia l'amor, pensa ciò che fu e rispondo, ahimè, fumo e nulla più.
L'industria americana di sigarette inizia nel 1810 circa, quando l'unico stato con una fabbrica di sigarette era la Pennsylvania. e andò pian piano aumentando, finché nel 1913 furono lanciate sigarette con una nuova miscela, denominata Domestic Blend, dalla casa produttrice. Alla miscela nel 1916 fu aggiunto anche il Maryland per migliorarne la combustione. Ecco la prima miscela di tipo American Blend ed ebbe subito un grande successo. Già nel 1918 le nuove sigarette costituivano circa il 40% della vendita totale delle sigarette negli Stati Uniti. Il proibizionismo però non salvò neanche le sigarette. Pensare che se nel 1890 26 stati vietarono giustamente la vendita ai minori, nel 1893 lo stato di Washington proibì la produzione e l'uso delle sigarette. La Domestic Blend, lanciata negli Stati Uniti d'America, ebbe grande impulso dagli effetti della Prima Guerra Mondiale. La riduzione della percentuale di tabacchi orientali impiegati in questo tipo di sigarette fu un gran vantaggio e le resero più competitive rispetto alle altre marche. Con la diminuzione dei costi, il nuovo prodotto poteva essere posto in vendita ad un prezzo più basso, 10 cents per le confezioni da 20, invece dei 15 cents delle altre sigarette.
Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi? Fumo a piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa e va, vedi si consuma questa sigaretta. Tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo. Questa sigaretta.
La voce del padrone.
Bimba, tu mi piaci ma continuo a ritardar, però se resta ad aspettarti non so più che cosa far, dovrò fumare 40 sigarette ho già fumato, sai perché? Da circa 7 ore aspetto te. 40 sigarette nazionali esportazione, se non ci credi conta i montricò. Con quanta nicotina tu m'hai fatto intossicare, restando 7 ore ad aspettare. Non lo dovevi fare, sei cattiva e sai perché, già troppo intossicato son di te. Baci, mi puoi guarire solo coi tuoi baci. Io fumo come un turco ma mi piaci, ma arrabbio ma giammai ti lascerò. No, 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 40 sigarette tu mi hai fatto consumare, restando 7 ore ad aspettare. 40 sigarette sono troppe, sai com'è, mi compro i monopoli, aspetto te. Fumo come un matto, ma tu non lo capisci e non m'ubbidisci. Continua a ritardare, così mi fai fumare 40 nazionali esportazioni. Fumo, fumo come un matto, così per non pensare che devo aspettare la sola mia passione, la grande tentazione, la bimba che ha colpito questo cuore. Baci, mi puoi guarire solo coi tuoi baci. Io fumo come un turco ma mi piaci, ma arrabbio ma giammai ti lascerò. No, 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 40 sigarette tu mi hai fatto consumare, restando 7 ore ad aspettare. 40 sigarette sono troppe, sai com'è, mi compro il monopoli, aspetto te, ma non ti lascerò.
E così, dopo questa breve cavalcata nella storia della sigaretta, siamo giunti al termine anche della puntata odierna, in cui fumi e profumi sono andati mischiandosi nella nostra testa e nelle nostre orecchie grazie ai brani che abbiamo scelto per accompagnare questa nostra nuova puntata insieme. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, vi ringrazio della pazienza, dell'ascolto e degli apprezzamenti che mi sono giunti via email. Signori, buon proseguimento di settimana su Radio Il Discobolo.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.